Fai scendere su di noi, Signore, quel dono dello Spirito che ci comunica il profumo di Cristo Gesù. Quel profumo di Cristo che la peccatrice ha contemplato, ha toccato, ha sentito e ha assimilato in sé e le ha concesso il dono e la grazia di essere vaso nuovo, riplasmato, capace di effondere il profumo della vita nuova in Cristo Gesù, nostro unico Maestro, Signore e Sposo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Ecco, buon pomeriggio. Si sente un po' di caldo? No, non ancora. Guardate che arriva, però. Ve lo anticipo che da domani arriva. Io ho chiesto il permesso di celebrare con lo stolone, voi me lo permettete. La sagrestana me l'ha permesso. La suor Raffaella ha fatto tutte le domande in curia e me l'hanno permesso perché... E questo primo caldo che si comincia a sentire mi fa venire in mente suor Raffaella, che quando ci eravamo sentiti un po' di tempo fa per accordarci, gli ho detto speriamo di riuscire a portare avanti il lavoro, perché gli dicevo è come quelli che sulla strada stanno lavorando e mettono fuori quel segnale stradale con scritto lavoriamo per voi. Ecco, mi sentivo un po' così. Ebbene, oggi procediamo il sentiero, il filo, credo che mi pare davvero di percepire che ce l'avete, insomma, più o meno tutti, nonostante tutto. E oggi continuiamo, come già abbiamo iniziato questa mattina, a cercare i luoghi nei quali noi veniamo in contatto con il profumo di Cristo e ne possiamo quindi essere riempiti. Dopo la parola noi troviamo il profumo di Cristo nel suo corpo, che è l'Eucaristia e che è nell'Eucaristia. Il corpo di Gesù è l'Eucaristia ed è nell'Eucaristia. Sì, perché l'Eucaristia è anzitutto un corpo e nell'Eucaristia noi entriamo in contatto e in intima comunione con Lui attraverso il suo corpo, come ha fatto la peccatrice, tale e quale, come ha fatto la peccatrice, che è entrata in contatto con Gesù attraverso il suo corpo, con il corpo di Gesù. Nell'Eucaristia avviene la stessa cosa. Noi abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione della corporeità come dimensione positiva e non invece come dimensione negativa, come se la corporeità fosse in conflitto e in contrasto con quella spirituale. spirito e corpo non si elidono, ma si cercano. E noi dobbiamo permettere che in noi spirito e corpo si trovino, si incontrino. Noi purtroppo siamo figli un po' di Platone, e quindi ci portiamo un po' dietro, ahimè anche un po' come formazione anche, invece questa distinzione che qualche volta è un po' separazione e che quindi qualche volta crea una divisione tra lo spirito e il corpo, come se la dimensione spirituale e la vita, che è simboleggiata dalla corporeità, fossero due, e infatti noi abbiamo spesso e volentieri il problema di conciliarle. Paolo dice, lo dice anche lui, no, nella sua lettera, il mio spirito vuole una cosa, il mio corpo ne vuole un'altra. L'Eucaristia riconcilia tutto questo, perché lo spirito di Gesù è dentro al suo corpo e si comunica attraverso il suo corpo a noi. Lo spirito non esiste fuori dalla corporeità. Noi abbiamo sentito un po' sempre positivo lo spirito e negativo il corpo, al punto tale che una certa, ahimè, anche spiritualità è andata anche, come dire, a disprezzare il corpo, a punirlo quasi, no? Quasi a dire, insomma, disfiamocene quasi, perché e invece pensate che il figlio di Dio si è incarnato e invece è andato a prenderlo, un corpo. Gesù è invece colui che ha lasciato quale luogo centrale, diciamo così, della sua presenza, non è l'unico, stamattina vi ha ricordato che c'è la parola, la sua presenza nell'Eucaristia, che è il suo corpo. Dobbiamo resuscitare questa dimensione del corpo che l'Eucaristia è e contiene e per mezzo della quale Gesù si può comunicare a noi. Nella comunione a noi non viene detto ecco Cristo, ci viene detto ecco il corpo di Cristo. Ma non perché l'ha deciso la Chiesa, perché l'ha detto Lui. Quelle parole non si possono cambiare. Perciò l'Eucaristia è e contiene tutta quella dimensione di umanità, fisicità, unica del Cristo Gesù, con la quale sono entrati in contatto gli apostoli e prima di loro Maria, Giuseppe e poi via via la peccatrice, Zaccheo e tutti gli altri. Pensiamo a Maria e Giuseppe. Quando penso a loro, penso sempre che Maria e Giuseppe hanno conosciuto e sentito fisicamente l'abbraccio stretto di Gesù, le sue carezze. Immagino i 30 anni a Nazareth, nei quali c'è stata anche questa dimensione di tenerezza, di dolcezza, di intimità. E noi sappiamo che l'intimità passa attraverso il linguaggio del corpo. Pensiamo agli apostoli. Se pensiamo per esempio a Pietro, che ha conosciuto la pacca sulla spalla di Gesù, ha conosciuto la sua mano che lo ha afferrato quando affogava e lui ha gridato: Signore, salvami. Bellissimo. Ha conosciuto lo sguardo di Gesù dopo la terza volta che il gallo ha cantato e Gesù si voltò e fissando Gesù, Pietro negli occhi e Pietro uscito, dice il Vangelo di Matteo, pianse amaramente dopo aver incrociato lo sguardo di Gesù. Penso al cieco nato di Giovanni 9, che al versetto 6, il cieco nato che noi ascoltiamo in Quaresima, nell'anno in cui si segue un po' il ciclo battesimale. Al versetto 6, detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco. Quel cieco ha sentito le mani di Gesù che gli spalmavano quel fango sui suoi occhi e non li ha dimenticati mai più. Quelle mani, quelle dita sui suoi occhi. Penso al lebbroso di Matteo 1:40-42. Scusate, di Marco 1:40-42. Sbagliato, preso, era Marco. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui. Nessuno lo toccava. Nella vita gli è bastato che lo toccasse uno. Ma quel tocco lì, quel lebbroso lì, non se l'è dimenticato mai più. Pensiamo al sordo muto. Rimaniamo in Marco 7:32-35, quello dell'Effatà. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E potete continuare voi, se ce n'è qualcuno che vi è più caro, che vi è piaciuto più di altri, potete fermarvi su uno di questi. Ultima, la peccatrice che noi abbiamo qui sotto gli occhi da un po' di giorni, che ha toccato il corpo di Gesù e da questo corpo è stata toccata intimamente. Ecco, tutti quelli che come questi e tanti altri, e quanti saranno stati, oltre a quelli raccontati dai Vangeli, che si sono incontrati fisicamente con la persona di Gesù, hanno ritrovato lo stesso Gesù vivo e presente nell'Eucaristia. Hanno continuato ad incontrarlo così come l'avevano incontrato, l'hanno continuato a ritrovare nello stesso preciso modo nell'Eucaristia, che è diventata per sua volontà e per sua scelta la sua perpetua presenza per noi. Per cui noi dobbiamo entrare in contatto con l'Eucaristia, non solo di testa, e anche noi qui siamo un po' bacati, noi occidentali, un po' tutti figli da Cartesio, abbiamo tutti sto virus, e per cui noi entriamo in contatto col Signore di testa, Con l'Eucaristia non si entra in contatto solo di testa, astrattamente, come se l'Eucaristia fosse un simbolo, un segno. No, noi abbiamo bisogno di dare a questo contatto la sua vera identità, che è fisica, corporale, umana. Questa dimensione di incarnazione che chiama in causa tutta la persona, anche fisica, di Gesù e tutta la persona, anche fisica, mia. Tutto il Gesù della sua incarnazione, dal giorno della nascita fino al vertice della sua incarnazione, al compimento, potremmo dire, della sua incarnazione, che è il Cristo della Pasqua, questo, tutto questo, è dentro all'Eucaristia, è contenuto nell'Eucaristia. Perciò l'Eucaristia ci dona e ci fa impattare con tutta la persona umana, divina, di Gesù, che viene a noi, che si dà a me per me. Faccio un esempio, è uno dei miei fratelli, compagni di viaggio, che è San Francesco, al quale sono molto legato. E la cosa che mi lega fortemente a lui è vedere come questo suo incontro con il Cristo sia stato un incontro con tutto il Cristo. E questo incontro con tutto il Cristo lui l'ha vissuto completamente. È stato proprio un darsi corpo a corpo tra Gesù e Francesco, fino ad esserne assimilato a Gesù, fino, direbbe la teologia, ad essere conformato a Gesù. L'estimate. È in questa comunione eucaristica pasquale con Gesù che quella in San Francesco si è veramente compiuta in una maniera straordinaria. Poi c'è Padre Pio, poi ce ne sono anche altri che hanno avuto di questo. Ed è quella dove questa intimità con l'Eucaristia, col Cristo pasquale, si è espressa completamente, al punto tale che ne è rimasto sfiorato, ne è rimasto segnato. Dove? Nel corpo, come era il corpo di Gesù. Allora l'intimità eucaristica segna il mio corpo così come è il corpo di Gesù, così com'è la corporeità di Gesù. Faccio un secondo esempio, un po' direi più recente. Se il Santo Padre, che io non dimentico perché è un uomo straordinario, benedetto, una persona almeno di una... Quando si dice una persona a classe, come si dice, no? Classe nel senso, no? Davvero ha una finezza, è un signore quell'uomo, è proprio un signore in tutte le maniere. E questo era, diciamo così, un papa da ascoltare. Io devo dire sinceramente che mi lasciava, come si dice, dicono oggi, basito, quando magari all'Angelus lui in 2 minuti faceva una sintesi del Vangelo della Domenica e io dicevo, ah, Francesco, giusto per rimanere nella scia, questo è un papa da ascoltare, prima da vedere, poi da ascoltare. Se uno lo ascolta ma non lo vede, perché è un papa anche dei gesti, è un papa della dimensione fisica, corporea, è un papa che nella sua dimensione fisica, corporea, porta i segni di Gesù. A me pare che ci siano, chiaramente. La gente li ha già visti. Ma se voi ci pensate, e io confesso che non ho avuto modo e tempo, ma lo farò, di conoscere di più il vostro fondatore, eccetera, sicuramente il vostro fondatore porta fisicamente qualche segno del Cristo, dell'incarnazione di Dio, di Gesù. E se voi pensate a ogni figura di santo, tutti ne portano dentro uno o due segni nei quali, che, o meglio, che sono la rivelazione di una assimilazione a Gesù, che è quella cosa che avviene nell'Eucaristia. Noi siamo assimilati a Lui, non siamo noi che assimiliamo Lui a noi, non è il caso. Non c'ha niente da guadagnarci Lui, c'ha solo da perdere, almeno con me di sicuro. Perché non è il caso che lui prenda il mio profumo, sarà il caso che io gli dia il mio perché lui mi dia il suo, imparando dalla peccatrice. In questa comunione intima, corpo a corpo con lui, noi veniamo assimilati, conformati a lui e ne assimiliamo il profumo di questo Cristo incarnato, di questa pienezza dell'incarnazione che è il Cristo della Pasqua. Matteo 27, 51, 61. Lo prendiamo da Matteo perché contiene le parole del... Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, molti corpi di santi che erano morti risuscitarono, uscendo dai sepolcri, eccetera. 54. Il centurione e quelli con lui facevano la guardia a Gesù. Alla vista del terremoto e di quello che succedeva, ed è quello che abbiamo letto prima, furono presi da grandi timori e dicevano: davvero, costui era figlio di Dio. E scusate, da che cosa hanno capito che era il figlio di Dio? Da quel corpo, da quell'uomo che è morto così, da quel modo di morire unico, che diceva e che esprimeva e che emanava un profumo divino, che non era di un uomo qualunque, perché era il profumo di Dio. Noi nell'Eucaristia impattiamo con questa cosa qui, quella che ha visto, quella che ha trafitto il centurione. Noi impattiamo con quello, ma io non devo impattare solo di testa, perché sennò resta una cosa nel mondo del pensiero, dell'idea, mi spiego? Cioè, è una mia idea e convinzione? No, il problema è che devo impattare tutta la mia persona. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano, e se avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Da queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Ve la ricordate? Quella che cercava i posti per i figli. E i figli dove erano? Erano in giro a cercare quei posti lì e non avevano capito che il posto era quello lì. A vedere, a sbattere contro, fisicamente, Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora lo ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia, rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Voi che cosa avreste fatto davanti al corpo morto di Gesù? Oltre che piangere, avrei voluto sentirmelo addosso, perché mi potesse entrare dentro. Lui, con le mani sanguinanti, quel costato sanguinante, e dopo su questo vi dico una cosa, quel cuore, quel corpo dal quale usciva il profumo di Dio. Tutto l'avrei preso e l'avrei voluto fare tutto mio. Guardate che quella cosa lì è nell'Eucaristia, tale e quale, e non è uno show, quello lì è la trasmissione. Quando voi stasera siete lì davanti all'Eucaristia in adorazione, siete lì davanti al Cristo crocifisso risorto, tale e quale. Quello che tutti avremmo detto, avrei voluto prendere, avrei voluto sentirmelo addosso, dentro. Adesso vi faccio ridere perché, insomma, è pesante ascoltare. Allora, vabbè, come tutti i ragazzi normali, a noi maschi piace giocare a pallone, insomma, no? Tu, quando hai dei maschi da sistemare, basta che tu vai in giro sempre con una palla, tu gli dai una palla, li hai sistemati, sono a posto, li sistemi, li aggiusti. E anche a me piace giocare a pallone. Ho sempre tifato Milan, ahimè adesso è un periodaccio, è peggio che essere in quaresima, anche perché quella dura 40 giorni, qui siamo già al quarto anno, non si sa, vabbè, altre cose. E vabbè, per cui sai, il mito dei tuoi calciatori, eccetera, eccetera. Per una vicissitudine, un colpo di fortuna, quelle cose che poi da ragazzo ti dice, ecco, sono riuscito ad andare a Milanello dove si allenava il Milan e ci giocava Van Basten, Gullit, insomma questi fortissimi, e sono riuscito ad andare e ho visto l'ultima parte dell'allenamento entrando dentro, ho avuto un, come si fa in Italia, uno che ti, no? Uno che ti prepara la strada, no? E poi è finito l'allenamento, loro sono andati. E allora io ero vicino allo spogliatoio, liceale, tutto entusiasta di aver ho stretto la mano a Van Basten, ho detto non me la lavo più. E poi lo spogliatoio era aperto, sono entrato, ho proprio visto l'armadietto di Van Basten, ho tolto le mie scarpe e ho messo una volta le sue. Sono tornato a casa, ho detto, ho messo le scarpe di Van Basten. Ho detto, non mi sarei lavato più la mano dopo che ho stretto la mano a Van Basten. L'ho ridetto un'altra volta però dopo. La sera dell'ordinazione non me le sarei lavate più. Mentre preparavo gli esercizi me lo sono ricordato e mi commuove questa cosa, perché è la prima volta che ho sentito il profumo di Gesù sulle mie mani. Questa cosa la rivivo ogni volta che nella messa le mie mani. La mia voce dice la sua. È un fatto fisico, corporale. La mia voce pronuncia la sua voce, le stesse parole. Mi spiego che cos'è l'Eucaristia? È quella cosa lì. Prima dicevo un particolare di San Francesco. Nella Chiesa del Sacro Cuore, adesso che ho scoperto che Sora Isabella è a Novara, c'è anche nella Chiesa di Santa Gabbia, ed è una cosa bella, è l'altare con San Francesco che va al costato trafitto di Gesù sulla croce a bere. L'Eucaristia è questa attrazione, assimilazione, è quella che noi abbiamo detto prima al posto di Giuseppe di Arimatea. E voi al posto di Maria di Maddala, andando alla tomba e trovando la pietra ribaltata e il corpo che non c'era più, io avrei detto: chi è che me l'ha portato via? Perché il corpo di Gesù, per il consacrato, per il religioso no, ma per il consacrato, è un corpo che non può perdere, del quale non può dimenticarsi, che non può smarrirlo, perché in quella intimità con quel corpo lì avviene un'assimilazione con lui, con la sua incarnazione, con la forma precisa della sua persona e della sua vita, del suo amore, delle sue carezze, dei suoi sguardi, della sua compassione, del suo toccare gli occhi, del suo avviene tale e quale. Lì noi attingiamo il profumo, in diretta vorrei dire, il profumo di Cristo. Lì ne veniamo a contatto, però attenzione, dobbiamo venirne a contatto corpo a corpo, come abbiamo detto prima, no? Come ha fatto quel ragazzino di un po' di anni fa che è andato, ha stretto la mano a Van Basten e ha detto: io non me la lavo più. Che dono grande l'Eucaristia, perché rende attuale questo contatto con Gesù che ha avuto la peccatrice. Permette a me di accarezzarlo, permette a me di baciarlo oggi, adesso, permette a me, quando ne avessi bisogno, ne sento il bisogno, di piangere su di lui. Ma dà a me la possibilità di sentire la sua carezza, la sua pacca sulla spalla, il suo incoraggiamento, la sua consolazione, il suo abbraccio, la sua tenerezza, il suo amore. L'Eucaristia contiene questo e mi assimila a lui, mi conforma a lui. Voi sapete anche conoscete e avete conosciuto Marthe Robin. Sì, penso di sì, no? Quella dei foyer di Charité, e che appunto ha vissuto, adesso non so dire quanti anni della sua vita, malata, dove non mangiava più, dove riusciva giusto a bere 4-5 gocce d'acqua, l'unica cosa che mandava giù era l'Eucaristia, ed è campata solo con quella per un po' di anni. Queste sono le cose che noi sappiamo. Chissà quante ce ne sono e le sa solo il Signore. Allora, mettendoci davanti all'Eucaristia stasera, arrivando all'Eucaristia anche domani, chiediamo al Signore il dono e la grazia di poter sempre arrivare a questo contatto con tutto Gesù e con tutto di noi, per assimilarne tutto della sua incarnazione e della sua Pasqua. Tutti prendevano e hanno preso in giro il povero Tommaso. Ma poveretto, tutti lo prendono in giro, eppure voler vedere il corpo di Gesù in questa luce non è proprio una cosa sbagliata. Voler toccare il corpo di Gesù non è in questa prospettiva, anzi, voler arrivare a un contatto con Gesù, col Gesù della Pasqua, per essere assimilati e conformati a Lui, è un grande desiderio. Bene, buona preghiera.